Grazie Lucangelo, anche per noi grustagliesi, Sua Eccellenza, il suo nome ci è caro, no? Anche proprio in questi giorni di San Ciro prossimo. E grazie a voi della vostra presenza, è un ritorno, poi Giovanni ci aiutava a far memoria appunto dell'anno in cui Don Lucangelo mi aveva invitato, il 2017. E fra l'altro, piccola parentesi, era un gennaio molto freddo e io la mattina che dovevo venire qui prendendo un pacco pesante ebbi un colpo della strega, per cui ero bloccato e riuscì a venire, e la seconda sera da Bari si bloccò il treno a Palagiano, per cui Lucangelo scorse eccetera, no? Allora piccola parentesi, non riaccadrà, anche le vostre preghiere aiuteranno a che non ci siano intoppi quest'anno. Allora, sì, sono contento, come Sua Eccellenza e come Lucangelo diceva, di questo vostro cammino biblico, perché la parola di Dio è il centro della nostra vita e la parola di Dio ci rivela Dio. Perché non è solo importante credere in Dio, ma in quale Dio? Perché in tante religioni, anche nella nostra, in nome di Dio a volte si sono fatti e si fanno purtroppo delle violenze e delle stragi che uno dice, ma quale Dio ti chiede di fare questo? Lo vediamo nella crisi del mondo islamico con a volte i fondamentalisti, no? Ma anche noi non ne siamo esenti. Lucangelo ricordava adesso naturalmente la situazione drammatica che c'è in Terra Santa, ha bloccato anche il flusso dei pellegrini, e io ho fatto la guida per 25 anni e fino a qualche anno fa, entrando nella sacrestia dei francescani nel Santo Sepolcro, c'era una teca in alto e dove c'era, adesso negli ultimi anni poi l'hanno spostata perché la metteranno in un museo, e in questa teca c'era la spada di Goffredo da Buglione. Goffredo da Buglione è uno dei conquistatori di Gerusalemme, che nel 1099, nel luglio del 1099, prendono Gerusalemme e con la croce qui sul petto stuprano, uccidono, tagliano teste, versano sangue, eccetera, eccetera, e dopodiché, dopo tre giorni, vanno nel Santo Sepolcro e celebrano un'eucaristia di ringraziamento a Dio. Allora, la domanda è, quale Dio? E per noi cristiani, il primo luogo dove Dio si mostra sono le Sante Scritture. Noi crediamo che Dio si rivela nell'universo, nella creazione, nelle diverse storie degli uomini e nelle vicende della nostra umanità, ma noi crediamo, noi cristiani, che ha detto tutto di sé nella storia di un popolo antico, Israele, e tutto di sé pienamente nella storia di un ebreo appartenente a questo popolo, che si chiama Gesù di Nazareth. Per noi un uomo unico, vero Dio e vero uomo, ma in queste storie noi crediamo che Dio ha detto tutto di sé. Per cui San Girolamo, che ha quella frase che tutti conosciamo, che dice l'ignoranza delle sante scritture è ignoranza di Cristo. Ecco perché quell'ignoranza biblica non colpevole che noi ci portiamo dietro dal Concilio di Trento, in pratica, laddove per tanti motivi ci fu un po' un gelo sulle scritture, ancora fino al Concilio Vaticano II anche i presbiteri non studiavano sulle scritture, no? Un padre gesuita che è in cielo gli diceva che nel suo noviziato nel 1954 chiese al suo maestro dei novizi se poteva leggere le lettere di Paolo. Nella napoletana, tra l'altro, e il maestro ci pensò e gli disse: quando sarai in teologia? E come sappiamo, nei nostri paesi, fino a qualche decennio fa, quando vedevamo gente con le Bibbie, o erano testimoni di Geova o erano protestanti, no? Ma noi cattolici ci distinguevamo nel rispetto verso la Bibbia da non toccarla neanche con un dito. Allora, grazie a Dio, no? E tante cose, quello che anche Sua Eccellenza ci ricordava di Napoli e l'esperienza che voi fate, sono benedizione, no? Il cammino sul quale, per cui ascoltare, leggere, approfondire, amare, non in quanto catechisti, prima di tutto catechiste, ma in quanto cristiani e cristiane. No, il vostro servizio che fate così importante nelle varie comunità nasce da un desiderio di condividere quello che come cristiani stiamo scoprendo, la bellezza e la vita di un Dio con noi, che si mostra pienamente nel volto di Gesù. E allora, ecco, queste... Il libro dei Salmi all'interno dei libri sapienziali, voi sapete, ve ne hanno parlato, che nel mondo ebraico la loro Bibbia la chiamano, che quella che sarebbe il nostro Antico Testamento, la chiamano Tanakh, che è una abbreviazione di Torah, di Nevim e di Ketuvim. Torah sarebbe quella che erroneamente diciamo legge, ma che dovrebbe essere tradotta come insegnamento, istruzione. Già probabilmente già stasera leggeremo qualcosa dove, in un salmo dove viene fuori il termine Torah, e sarebbe il Pentateuco, quindi l'avete già, no, di cui io insieme con voi abbiamo letto i numeri, i primi cinque libri. Poi c'è i Nevim, che sono i profeti. E poi ci sono i Ketuvim, che sono gli scritti sapienziali, di cui uno di questi è il libro dei Salmi. E fra l'altro è interessante perché in qualche modo, vedete, la Torah è la rivelazione di Dio che viene dal cielo, nel Monte Sinai, l'Oreb, il luogo dove poi il Signore parla con Mosè e attraverso Mosè viene al popolo di Israele. I Ketuvim, gli scritti sapienziali di cui avete già fatto qualche cosa, no? E anche i Salmi, sono testi, anche i Salmi, che parlano sì dell'esperienza di Israele, ma in qualche modo parlano dell'esperienza di tutti gli uomini. Vedremo, no? E anche nei Salmi, dove ci sono tante suppliche, tante preghiere di persone nella malattia, forse la malattia, no? L'esperienza più umana, più comune a tutti quanti, il dolore, la sofferenza, il grido, eccetera. E allora, in qualche modo, la sapienza, gli scritti sapienziali parlano di una rivelazione di Dio dal basso, cioè dalla nostra stessa vita umana. Dio ci parla dall'alto, attraverso la Torah, e Dio ci parla dal basso, attraverso l'esperienza di ogni giorno, perché Dio è con noi, con tutti gli uomini, e parla ai cuori di ciascuno, nella vita di ogni giorno. E allora anche lì è possibile cogliere qualcosa, no, della rivelazione del Dio con noi. I profeti, ma lo accenno soltanto perché poi passiamo ai Salmi, se non arriviamo mai, i profeti sono quelli che ci interrogano dicendo: tu, della parola di Dio che viene ora dall'alto e ora dal basso, che cosa ne stai facendo? Questo ci interrogano i profeti, ci scomodano i profeti, perché sono quelli che dicono: guarda, il Signore ti sta parlando dall'alto attraverso la sua parola e dalla parola della vita umana, tu che ne stai facendo? E allora, di questi scritti, i Salmi. Ora, di per sé sarebbe più esatto parlare del libro dei Salmi, perché detto così, Salmi sembrerebbe quasi come, no, come è stato anche pensato anche nel corso dei secoli, come nelle vostre parrocchie c'è il libro dei Canti, no? Canti, c'è scritto Canti, e lì si raccolgono, no, canti, si mettono insieme che poi servono per la liturgia. E quindi di per sé si è pensato anche per molto tempo che il libro dei Salmi fosse una raccolta di salmi. Infatti se uno legge un po' così trova adesso un salmo sapienziale, il salmo 1 per esempio sull'uomo giusto, l'uomo beato, poi ci sono dei salmi di lamento, di supplica, dei salmi di lode. Letti così non se ne riesce immediatamente a vedere un senso. In realtà la ricerca biblica degli ultimi decenni ha cominciato a indicarci, a farci vedere, e in questo foglio che poi vi è stato dato, adesso vedremo qualcosa, si è visto, si comincia a vedere che questi salmi non sono stati messi così a caso, ma ci sono stati alcuni, e poi vedremo in particolare i Leviti, parleremo di loro, che nell'ambiente del Tempio hanno raccolto certamente salmi più antichi e salmi più recenti, e li hanno sistematizzati secondo proprio un'idea che cercheremo poi di vedere. Per cui potremmo anche, questa ve la propongo anche, magari se avete un po' di tempo, così anche la domenica, non lo so, il sabato, un attimo di tempo, di leggere il Salterio come un libro, dal primo al 150, cioè uno dopo l'altro. E speriamo che anche queste giornate ci aiuteranno a entrare nel senso di questo libro. E intanto, vedete, noi salmi sono come una grammatica della preghiera, come un padre insegna all'uomo a parlare, parlandoli, così Dio mette in bocca ai suoi figli le parole per dialogare con lui. I salmi sono sempre stati sentiti come le preghiere più care, potremmo dire quasi ufficiali, sia del popolo di Israele sia della Chiesa. Attenzione, uno dice, vabbè, ma allora le altre preghiere? Non, i salmi non vogliono essere l'unica preghiera, ma, come dire, vogliono essere, come dice questo autore che ho citato, un po' come la grammatica. No, quando un padre, una madre insegna al proprio figlio a parlare, gli dice delle parole, gli dice dei modi, gli corregge delle frasi, no? Cioè dei modi di dire, perché lui impari a parlare. Poi, no, una volta appreso come parlare, come dire, dirà delle cose che non ci aspettiamo, che ci sorprendono, che ci fanno sorridere, eccetera. Ma è un po' come una preghiera che ci insegna a pregare. Ed è interessante, no? Perché i salmi sono preghiere. Il libro dei salmi non è un manuale tecnico su come pregare, dove uno va, consulta, no, come un manuale giuridico, no, come qualche altro, dove va, consulta, ma giunge a noi come già l'esperienza di un popolo che è entrato, si è coinvolto nel mistero della preghiera. Interessante, la preghiera è un termine, cioè, come dire, un qualcosa che non si può descrivere esattamente, non si può definire esattamente, cioè dire cos'è la preghiera, no? Cioè la preghiera, dici, questa è la preghiera, punto. No, la preghiera è un po' come la vita. La vita, cos'è la vita? No, non finiremo mai di pensare, riflettere, cantare, pensate le poesie sulla vita, eccetera. Così un po' come la preghiera. Cioè la preghiera come qualcosa che ha a che fare col mistero stesso di Dio. Col mistero stesso di Dio. Di un Dio, ecco, che il Dio della tradizione ebraica e cristiana, il nostro Dio, è un Dio che ci parla e che chiede di ascoltare la sua parola e che ci ascolta. Pensate, una prima definizione molto antica dei padri della Chiesa era la preghiera come colloquio con Dio. La preghiera come colloquio con Dio. C'è un monaco vivente in Italia che lui dice che da noi il cristianesimo non sta diminuendo perché è particolarmente perseguitato. Io so bene che quando dico questa cosa qui qualcuno dice vabbè, però c'è la persecuzione del consumismo, del denaro che subdolo, che ok, però diciamoci che noi stasera siamo qui insieme cristiani tranquilli, cioè non abbiamo paura che qualcuno butti una bomba come succede in altre parti del mondo ai cristiani. Nostri fratelli e sorelle cristiani in Africa o in altre parti, come sapete, professando la loro fede, rischiano di essere uccisi. Allora credo che per rispetto a loro, diciamo, non siamo proprio, no? Allora lui dice, in ogni caso, quello che lui dice, il cristianesimo da noi sta evaporando. Ed evaporando fa pensare, sapete quando ci sono le feste patronali oppure le fiere, che ci sono quelle strutture che gonfiano, no? Di plastica, che gonfiano. Per cui se la festa va per più giorni, ogni tanto c'è bisogno di gonfiare di nuovo, perché un po' si afflosciano, no? Un po' come la nostra fede, cioè nel senso che è anche la vita ecclesiale. A volte rimangono le strutture, ma sempre meno persone. Poi il lockdown ci ha dato una bella botta, no? Quindi le cose rimangono, ma sempre meno persone. Allora lui dice, il cristianesimo evapora quando non viene praticato secondo la sua essenza. E in lui in che cosa vede l'essenza della nostra fede? In un Dio che parla e in un uomo che ascolta. E se ci pensate, l'ascolto nel nostro tempo è merce rara. Nelle famiglie, ma anche nelle comunità religiose, ecclesiali, a volte o c'è il silenzio di morte, dove nessuno vuol parlare all'altro perché nessuno se ne frega dell'altro, o si grida. Ma non c'è ascolto e dialogo. E qualcuno dice in maniera, con tutto il rispetto anche per i tecnici dell'ascolto, cioè che oggi è così difficile trovare una persona che ci ascolti veramente, che a volte uno deve pagarla una persona per poter avere qualcuno che ti ascolti, con tutto il rispetto di coloro che eccetera, no? Siamo così. E allora e questo lo sappiamo, perché anche non so come funziona qui in diocesi, dove non molte volte, cioè, ho fatto dei ritiri così, ma in altre diocesi quando si fanno i ritiri parrocchiali e dopo la parola del predicatore si chiede un quarto d'ora, mezz'ora di silenzio, rarissimo che questo accada. Vale anche per noi preti, vale anche per noi preti. I ritiri dei preti, molte volte il silenzio è cosa rara. Allora, la preghiera è questa, entrare in questo mistero attraverso la fiducia, la nostra fede, e in un credere e fare lo sforzo di ascoltare in un Dio che mi parla. E allora la cosa particolare del libro dei Salmi è che il libro dei Salmi sono parole di uomini, tanto che uno potrebbe dire, ma se la parola, se la scrittura è parola di Dio, i Salmi cosa ci fanno nella parola di Dio? Perché la parola di Dio è la parola che Dio dice a noi, anche liturgicamente, no? La prima lettura, anche seconda, il Vangelo, parola di Dio, e il Vangelo, parola del Signore, rendiamo grazie a Dio, lode a te, o Cristo, no? Così noi celebriamo e ascoltiamo. E i Salmi? E allora qualcuno dice, i salmi sono le parole umane che Dio vuole sentirsi rivolgere. Che Dio vuole sentirsi rivolgere. È come se Dio stesso ci mette, no, come dicevo anche all'inizio con i genitori, verso i figli, ci imbecca lui le parole che lui vuole accogliere. Allora è bello che nei salmi c'è tutta l'esperienza umana, tutta, anche quella meno educata, nel senso che nei salmi, e poi vedremo, ci sono quelle parti che vengono chiamate salmi imprecatori, dove il salmista dice: Signore, Signore, fa crepare i miei nemici, E, oppure c'è un passaggio, non dice proprio crepare, questo è un falli morire, cioè, falli, no? Oppure che per esempio c'è anche un'altra frase di un salmo che dice: possa qualcuno prendere i tuoi figli, Babilonia, e sfracellarli contro la roccia. Caspita. No. Ora queste parti sono state, no, Paolo VI volle che non entrassero nel breviario, nella preghiera liturgica, però di per sé nella Bibbia ci sono, nel Salterio ci sono, no? Poi vedremo in che senso anche questa è parola di Dio, vedremo, arriveremo anche a questo. E allora ecco, quindi la parola salmo viene solo qualche questo ve lo lascio, è un sono delle introduzioni, un'introduzione che ho preso anche da un biblista che si chiama Don Luca Mazzinghi, delle appunto sue note, e che lascio a voi, per cui soltanto su alcune cose intervengo, per dire che appunto sono 150 salmi e hanno, leggendo e aprendo la Bibbia, vedrete subito che vediamo delle cose tecniche, che per esempio io l'ho aperta a caso, sono sul Salmo 73, c'è il Salmo 73 e poi c'è una parentesi e c'è scritto 72 tra parentesi. Allora, come mai questo? Allora, il primo numero fa riferimento alla versione ebraica, quindi nella Bibbia ebraica seguono questa numerazione che noi abbiamo nel primo numero. Il secondo numero invece ha a che fare con la traduzione greca della 70, che qualche salmo lo ha messo insieme, mentre quella ebraica lo lasciava diverso, per cui su qualche salmo c'è uno sfasamento. La 70 è stata anche la base poi per la Vulgata, la Bibbia che appunto San Girolamo poi tradusse dall'ebraico e dal greco tutto in latino. E quindi allora questa cosa qui, i salmi, vedete, no, in greco psalmos indica un componimento musicale che si suonava con quello strumento che la Bibbia chiama salterio, è probabilmente una specie di arpa, vedete anche l'immagine che fa da logo al nostro manifesto, presenta il re Davide, no? Con quest'arpa. Quindi sono dei canti poetici, i canti poetici che venivano cantati nel Tempio di Gerusalemme, e quindi nel Tempio di Gerusalemme stiamo parlando in particolare nel secondo Tempio. Ricordate, il primo Tempio viene, avete fatto i libri storici, no? Quindi il primo tempio viene costruito, l'idea viene da Davide, e viene Davide, e vi ricordate anche che il Signore non si mostra molto, molto entusiasta di questa idea di Davide del tempio, no? Però io lo fa fare lo stesso, dicendo: vabbè, poi, un po' come fate anche voi con i vostri figli, no? Che non tutto potete dirgli di no. Cioè, alcune cose dovete un po' avere anche un po' accondiscendere, no? Dicendo: vabbè, poi avrai tempo per capire. Così fa Dio con noi. E fra l'altro, piccola battuta, mi piace ricordarla, perché Dio non si esalta con l'idea del Tempio? che Davide ha, e che pure Nathan, profeta, quando sente che Davide vuole fare, Davide che è diventato anziano, si è fatto i soldi, ha sconfitto tutti i suoi nemici, si è fatto una casa con i cedri del Libano, con legno d'esportazione, quindi una cosa bellissima. E dato che è anziano, si avvicina alla morte, gli vengono anche un po' di pensieri religiosi, no, come qualcuno capita che vada da Don Lucangelo e dice: Don Lucangelo, no, voglio fare qualcosa per la Chiesa. E Lucangelo dice: ma ci sono, c'è il tetto, c'è, no, eccetera. Per cui qualcuno dà una bella offerta, lapide, no, con la scritta al donatore, eccetera. Così un po' Davide dice: voglio fare una casa a Dio. E Nathan dice: bello, fallo, è il Signore che te lo dice. E sta sbagliando, perché di notte il Signore va da Nathan e gli dice: va a dire a quello. Io ti ho preso quando tu eri pastore e andavi in giro con i greggi, mi piacevi di più, poi ti sei accasato e tu vuoi fare la casa a me, io che conto le stelle, le chiamo una per nome, che gioco con i mostri marini, con il Leviatan nel fondo del mare, tu vuoi fare la casa a me? Perché il Signore non si esalta di questo bel tempio che Davide vuol fare? Perché vedete, noi non abbiamo tempio, però rischiamo a volte di avere una mentalità del tempio, cioè nel senso che siamo stati educati che quando entriamo in uno di questi ambienti che chiamiamo chiesa, siamo stati educati che, no? E voi lo fate con i vostri ragazzi, quando entrate in chiesa: ehi, abbassate la voce, ehi, tu la ciurma, fuori, butta la ciurma, ehi, come ti sei vestito? Sei in chiesa, ehi, parolacce, niente parolacce in chiesa, oh no, no. Per cui quando noi entriamo qui ci diamo una regolata, no, siamo più sul pezzo, no? Perché siamo davanti a Dio che ci guarda. Quando usciamo da quella porta ci rilassiamo, no? Cioè, come dire, qui siamo sotto lo sguardo di Dio, fuori con tutte le cose che c'è da fare proprio a me. Ecco, questo al Signore non piace essere messo in un posto, no, come i nostri anziani, in una RSA. Tu lo vai a trovare, no, stai un po' con lui e poi te ne torni. Noi andiamo dal Dio, diciamo la pregherina, accendiamo la candelina e poi andiamo via. E il Signore è qui, ma il Signore è dove siamo noi. Perché vi ricordate che poi Gesù dirà, no? Alla samaritana, credimi donna, che chiedeva qual era il monte dove si doveva, per chi aveva ragione, no? I veri adoratori adoreranno il Signore in spirito e verità. E Paolo ci dirà che noi siamo tempio dello Spirito Santo. Per cui, vedete, no? Torneremo eventualmente sul tempio. Comunque, quello che riguarda invece i Salmi è che questo primo tempio poi fu fatto da Salomone e questo tempio sarà distrutto nel 587 più o meno dai babilonesi, ricordate, e poi ci sarà il ritorno, ci sarà Ciro, ecco, no? Ciro il Grande, che da Isaia viene chiamato l'unto, il Mashiach, l'unto del Signore, che permetterà il ritorno degli esuli, che tenteranno di ricostruire il Tempio. Però sarà una cosa lenta, perché non c'erano soldi, c'era la crisi, e quindi nonostante che i sacerdoti chiedevano ai fedeli soldi per costruire il tempio, non c'era, e tante altre problematiche, per cui il tempio sì, sarà costruito come qualcosa di piccolo, modesto, fino a diventare una meraviglia ormai al tempo di Gesù, perché il grande costruttore del Tempio sarà Erode il Grande, e nel 70 dopo Cristo sarà distrutto. Ora, nel secondo Tempio, a un certo punto, vedete, c'erano i sacerdoti che si occupavano del culto sacrificale. Tra l'altro il tempio era una specie di scatole cinesi, cioè nel senso che anche al tempo di Gesù c'era una parte dove potevano entrare tutti, anche i pagani, il cortile dei gentili. Poi c'era una parte dove potevano entrare solo gli ebrei. Sono state trovate, e sono nei musei, delle scritte in pietra, in greco e in ebraico, che dicevano: se tu che non sei ebreo osi superare questa soglia, sarai responsabile della tua morte. Almeno ti avvertivano. E lì potevano entrare solo gli ebrei. Poi c'era il cortile dove potevano entrare solo gli uomini, quindi le donne ebree non potevano entrare. C'era un cortile dove potevano entrare solo i sacerdoti, e lì Gesù non è mai entrato. Perché non è mai entrato? Perché non era un sacerdote, secondo la stirpe ebraica. E perché non era un sacerdote? Perché non ha frequentato il seminario? Perché non era della tribù di Levi, dei Leviti, ma era della tribù di Giuda. Quindi lui umanamente è stato un laico e sarà riletto poi dai cristiani come sommo sacerdote, soprattutto nelle lettere agli ebrei, eccetera. E quindi poi c'era un cortile dei sacerdoti dove loro si occupavano essenzialmente dei sacrifici. Ora, fuori da questo cortile, con la gente, c'erano i sacerdoti, il basso clero, i sacerdoti più semplici, i leviti. Che vedete, i leviti, qual era la funzione dei leviti prima del Tempio? Era quello di portare l'arca. Ricordate anche nel cammino dell'esodo, del deserto, i leviti che portavano l'arca che poi veniva posta sotto una tenda. Quando quest'arca arriverà a Gerusalemme e poi sarà posta nel Tempio, l'arca la porterà Davide, che ballerà davanti all'arca. Quando il costruttore del Tempio sarà Salomone. E quando l'arca sarà posta nel Tempio, allora, secondo il libro delle cronache, sarà Davide che a questi leviti, che non avevano più la loro funzione, no? Perché loro portavano l'arca. Nel momento in cui l'arca è nel Tempio ed è fissa, loro chi portano? Portano il popolo con le loro preghiere. È molto bello qui. E nasce, no? Il libro dei Salmi. Per cui sono loro che ascoltano le persone, le accompagnano, fanno catechesi, pregano con loro. C'è dentro la liturgia cultuale dei sacrifici, fuori c'è sempre più questa liturgia e questa offerta della vita attraverso la preghiera. E questo è anche un senso dei salmi, no? È anche un senso della nostra preghiera. Noi quando preghiamo, come dire, ci siamo noi ma portiamo gli altri. Una difficoltà che a volte qualcuno dice leggendo i salmi, anche il libro dei salmi, eccetera, lì a volte noi leggiamo dei salmi che magari possono essere lontani dalla nostra esperienza immediata, no? Ci parla di uno in una malattia, magari grazie a Dio, no, non siamo malati, no? E uno dice: ma non la sento mia. Bene, il Salmo ci invita a metterci in comunione con i nostri fratelli e le nostre sorelle, per esempio, malati. Quando noi preghiamo, vedete, non esiste una preghiera privata. Ogni preghiera, anche quando siamo da soli, è sempre una preghiera nella Chiesa. E nella preghiera noi portiamo gli altri. Magari siamo tristi e leggiamo un salmo invece di alleluia, di lode, e allora uno dice: non la riesco a pregare. Bene, magari chiedo al Signore e chiedo ai miei fratelli che sono nella gioia e nella lode di portarmi, perché io non riesco a lodare, perché io non riesco a gioire. Allora è bello, no, questo entrare in queste preghiere che ci parlano delle vite di uomini, di donne, che parlano di un popolo. Queste preghiere sono state le preghiere del popolo di Israele, sono state le preghiere di Gesù. Gesù le ha pregate. Ricordate anche sulla croce, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? No? Il Salmo 22, che lui ormai nel momento della morte, in un precoma, era vigile, non lo era, stava morendo, prega, perché appunto la sua vita si è impastata dei salmi. Ancora, quando li preghiamo insieme, a volte li preghiamo a due cori. È capitato, sì, qualche volta che preghiamo le lodi, i vespri o altri momenti, li preghiamo a due cori. Ed è importante anche quello, perché li preghiamo a due cori? Per faticare di meno? Cioè che una volta uno legge, poi si riposa, eccetera? No, noi li preghiamo a due cori perché la fede è un cammino personale e di popolo. Cioè nel senso che la fede adesso è ricevuta, adesso è annunciata. Allora quando ascolto i miei fratelli ricordo che l'annuncio di Gesù è arrivato a me, da fratelli e sorelle che mi hanno annunciato il Signore. E quando sono io che parlo, sono io a mia volta che faccio questo servizio di annuncio. Per cui, per dire, vedete, noi siamo tutti un po' malati di individualismo, per cui anche quando li preghiamo insieme, uno parla sottovoce, uno non si capisce, uno magari così, no? Cioè, perché non abbiamo tanto il senso di leggerli per gli altri, proclamarli perché gli altri sentano, perché gli altri sentono. Noi dobbiamo crescere in questo senso di una liturgia che ci mette insieme. Spero che abbiamo superato la fase che magari quando Don Lucangelo in parrocchia prima della messa dice a qualcuno: senti, puoi fare la prima lettura? E uno fa: no, non mi concentro, no, perché io voglio stare lì per conto mio, no, perché io e Dio, io e il mio Dio. Io, no? Cioè, io e lui, qualcuno più e lui, no? E, come gli amanti, io e lui, no? E uno dice: e gli altri? E gli altri? Vabbè, siamo stati educati anche così. Hai preso messa oggi? Hai preso messa? Qualche signore diceva: mi sono tolta il pensiero, sono andata a messa e mi sono tolta il pensiero, no? Perché la messa è un pensiero, no? Cioè, non lo so. Quindi siamo stati educati purtroppo anche in modo individualista, no? L'importante è perché no, non è andato a messa la domenica. Quindi io l'ho fatto, ho timbrato il cartellino, sono a posto, no? E sempre a Gerusalemme, dove qualche volta ho partecipato, lì vicino al biblico dei Gesuiti c'è una sinagoga più liberal. E dove tra l'altro uomini e donne stanno insieme, pregano, e accoglievano dei cristiani che chiedevano di poter assistere alla loro liturgia sinagogale. E quindi io qualche volta sono stato lì, e allora era interessante la cosa, fra le altre che mi colpiva, che quando uno andava a leggere, tornando la gente lo fermava, gli stringeva la mano e gli diceva: grazie, grazie perché hai letto per noi, grazie perché hai letto per noi. Allora anche la recitazione, il canto insieme, no, i salmi, anche durante, no, la messa, l'eucaristia, noi abbiamo il salmo responsoriale, no, che dice proprio quello: abbiamo ascoltato la parola di Dio e noi rispondiamo insieme a questa parola. E allora il cantarlo, e il cantarlo bene, e quando, no, è proprio voler fare un servizio al fratello, alla sorella che ascolti, e poi la sorella e il fratello lo farà a me e starò io in silenzio. Ma essere insieme, mi ricordo ancora una cosa su questo stare insieme, e lo diceva un mio professore all'Istituto Orientale, diceva: no, pensate, anche nel nostro individualismo, magari quando eravamo più giovani, oppure i nostri ragazzi che accompagniamo, qualche volta ci dicono: no, oggi sto male, non vengo a messa, sto così, non voglio prendere in giro Dio. Che se ci pensate, riuscire a prendere in giro Dio è essere ad alto livello, perché non è così, è uno qualunque Dio che tu lo prendi in giro così, no? E in Oriente, nella tradizione orientale, si dice che quando stai male vai alla liturgia, perché la preghiera degli altri ti porterà. Bellissimo. Vai come stai, saranno gli altri che ti porteranno, come quando tu starei bene e con la tua preghiera porterai i tuoi fratelli e le tue sorelle, no? Ora, canti, poemi, canti musicati, vedete, in molti salmi ci sono delle parti che normalmente noi non leggiamo. Per esempio, al Salmo 70 c'è scritto: al maestro del coro di Davide per fare memoria. E allora, vedete, sono un po' come nei nostri libri liturgici le rubriche scritte in rosso, no? Che non si leggono, ma ti danno le indicazioni su aprire le braccia, alzare, no, eccetera. E qui ci dice che c'era un coro, questo era un salmo che veniva cantato insieme, ci viene detto di Davide, e poi per fare memoria, che non sappiamo bene a che cosa fa riferimento, cioè a volte c'è un riferimento a dei brani e sono più chiari, per esempio quando Davide era inseguito da Saul che voleva ucciderlo, per cui lì c'è un'indicazione che quel salmo, quella preghiera che devi fare, falla insieme a riferimento a quel passo biblico di quando Davide, per esempio, era appunto inseguito da Saul, eccetera. Quindi questo ci dice anche il contesto, appunto, il Salmo 69 al maestro del coro sui gigli di Davide. Sui gigli probabilmente fa riferimento a una melodia, a un componimento musicale che non c'è giunto, che non sappiamo. Ecco. Però dice, questa indicazione ci dice che i salmi dovrebbero essere cantati, e questo sarebbe anche il modo migliore, per quello che è possibile naturalmente, e anche per le nostre voci. Ora, vorrei stasera leggere un salmo, vediamo. Nella pagina 4 c'è invece, allora, salmi poetici, e i salmi sono poesie, e che utilizzano simboli, i fiumi battono le mani, uno dice: ma mica i fiumi battono le mani, no? O altre, eccetera, e questo Giordano che vide e si ritrasse, il fiume Giordano, eccetera. Quindi attraverso dei simboli che ci aiutano ad entrare sempre più, no, nel rapporto e nella relazione con Dio e con i nostri fratelli. Nella pagina 4, poi ve lo leggete con calma, c'è una un'indicazione più precisa su quello che tentavo di dire all'inizio, cioè il fatto che i biblisti oggi vedono che questi salmi non sono stati messi così a caso, no? Ma per esempio loro li dividono in 5 libri, cinque libri come cinque sono i libri della Torah. Quindi quasi come a dire cinque libri della Torah che sono la parola di Dio per noi, detta in cinque parole, così la parola che Dio, che gli uomini rivolgono a Dio, che l'ha detta in cinque parole, in cinque libri, la diciamo anche noi in cinque libri. Per cui il primo libro, vedete, dal Salmo 1 fino al Salmo 41, Salmo 41 che finisce con una formula di conclusione. Vedete, Salmo 41 al versetto 14 dice: sia benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre, amen, amen. No, è un po' come che la preghiera eucaristica per Cristo, con Cristo e in Cristo, del Dio Padre Onnipotente, l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli, e tutta l'assemblea dovrebbe dire amen. Che nel senso ebraico sapete che significa così è, non così sia. Cioè così sia è il, che anche noi lo diciamo, però così sia è l'augurio, la preghiera. Invece nel senso ebraico amen è così è, così è. Quando nei Vangeli sentiamo che Gesù dice in verità vi dico, e letteralmente lui diceva amen, amen dico a voi, cioè quello che sto per dire è così. Ora il secondo libro va dal Salmo 42 al 72, dove nel 72 noi troviamo anche qui una formula conclusiva. E dice appunto versetto 19, allora versetto 18 dice: benedetto il Signore Dio di Israele, egli solo compie meraviglie, e benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra, amen, amen. Vedete, si vede proprio una formula conclusiva. La terza è dal 73, qui c'è stato un errore da parte mia, invece c'è scritto dall'83 all'89, dovete correggere, dal 73 all'89, e nel Salmo 89 troviamo appunto finale, versetto 53, benedetto il Signore in eterno, amen, amen. E poi il quarto, dal 90 al 106, e il 106 termina con benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre, tutto il popolo dica amen, amen. Per concludere poi con il quinto, dal 107 al 150, che finisce anche questo con il 150, un canto di lode, un canto trionfale, con ogni vivente dia lode al Signore, alleluia. Tra l'altro alleluia sapete che significa lodate Dio, allelu, lodate voi, ya sarebbe per la parte del tetragramma sacro, no? Quello che erroneamente noi pronunciamo. Non so se cantate anche voi quello santo e santo, santo e santo, santo, santo. Poi a un certo punto diciamo Yahweh Sabaoth. È sbagliato, non dobbiamo farlo. Cambiate cori musicali, non dobbiamo farlo. Perché non dobbiamo farlo? Perché uno, non sappiamo, nessuno di noi sa, e i testimoni di Geova nella loro ignoranza pensano di saperlo ma non lo sanno, come il tetragramma e le quattro consonanti del nome di Dio, che Dio rivela a Mosè, venivano vocalizzate. Lo sapeva solo il sommo sacerdote, che nel giorno di Yom Kippur entrava nel Santo dei Santi e pronunciava il nome impronunciabile di Dio. Gli altri non lo sapevano, e come e voi sapete che quando trovavano leggendo il tetragramma dicevano Adonai, E quindi non lo pronunciamo. Quindi già questo è un motivo per cui noi non dovremmo pronunciarlo. Inoltre c'è un motivo ancora più profondo, spiritualmente, è che non pronunciare il nome di Dio significa che tu su Dio non metti mano. Tu su Dio non metti mano. Cioè nel senso che Dio non sarà mai un tuo possesso. Voi sapete che siamo a rischio, noi presbiteri primi, ma anche voi, che ogni tanto c'è qualcuno che pensa di sapere tutto su Dio. Tutto su Dio. E non solo su Dio, ma sugli altri. Per cui lui, lei, sono persone che non ascoltano perché loro solo insegnano. Perché sanno tutto loro. E allora non mettere mano su Dio significa che tu, Dio, non ce l'avrai mai in mano, perché lo conoscerai per quello che lui si è rivelato a te, ma non lo conoscerai mai pienamente, perché non ne puoi fare un oggetto. E se tu impari a non farlo con Dio, ti ricordi che non devi farlo neanche con gli altri. Perché anche gli altri non sono degli oggetti, sono delle persone. E allora, ecco, no, forse vedete voi come dovete cantare questo santo, cioè sono fatti vostri, come lo vedete voi. Come anche è sbagliato quando cantiamo l'alleluia, quell'alleluia che alleluia, è sbagliato alle non significa niente. Il modo esatto è alleluia. Scusate questa piccola cosa, da ragazzo suonavo la chitarra in chiesa, per cui mi è rimasto questo. Ma non è alleluia, non è sbagliato, è alleluia, ok? Quindi questo, perché il salmo dobbiamo cantare. Allora, posso, e quindi allora questi salmi che vedete nei primi libri troviamo più salmi di lamento, di supplica, poi ci sono anche dei salmi di fiducia, però la prima parte del Salterio è connotata da salmi più che portano le prove, le situazioni di prova, di morte, di sofferenza, con questo grido che sale al Signore. E gli ultimi salmi, quello soprattutto del quinto libro, sono più canti di lode. Attenzione, di lode perché il Signore è ascoltato. C'è un motivo per la lode. Il motivo è che Dio si è fatto presente nella mia vita e io posso lodarlo. Ogni respiro dia lode al Signore, no? Quasi come se poi, ecco, per dire, no, io stavo morendo, il Signore è intervenuto e mi ha dato vita, posso lodarlo. Vivere e lodare il Signore. Vivere e lodare il Signore. Infatti anche in un salmo il salmista, volendo anche contrattare un po' con Dio, lui è nella prova, nella malattia, e vuole invitarlo a muoversi, gli dice: guarda che solo i viventi lodano il Signore, nello Sheol nessuno ti loda. Cioè della serie che tirarmi fuori dalla morte, Signore, conviene anche a te, non è solo per me, ma conviene anche a te. Perché i viventi lodano il Signore. E allora, però questa lode, ecco, questo in ebraico il libro dei Salmi si chiama Tehillim o Tefilim, che viene dal Tefilah. Tefilah è la preghiera, è la lode. E allora tutto il libro si chiama la lode, no? Cioè, come dire, è tutto all'interno della lode, anche le sofferenze, anche la morte, no? In qualche modo, come dire, Signore, Tu tieni in mano tutta la nostra vita, la nostra sofferenza, la nostra morte, è tutto nelle Tue mani, anche le cose che non capisco. Vedremo che se normalmente i salmi di supplica, di lamento, poi finiscono in gloria, cioè nel senso che il salmista a un certo punto testimonia che è stato ascoltato nella sua preghiera e che quindi lo ringrazia il Signore per quello che è accaduto, c'è un salmo, che poi lo vedremo, che non finisce in gloria. E il Salmo 88, il salmo che si conclude che con "hai allontanato da me amici e conoscenti, mi sono compagne solo le tenebre". Così finisce il salmo. E però fa parte del salterio, cioè, come dire, anche la disperazione più profonda, e Dio vuole che gliela diciamo. Dio la porta, non si tira fuori, non si allontana, ma l'ascolta, anche il grido di disperazione più profondo. Tra l'altro questo salmo è un salmo che a me è anche molto caro, perché quando andiamo a Gerusalemme e andiamo a fare memoria dell'arresto di Gesù, del rinnegamento di Pietro a San Pietro in Gallicantu, penso che diversi di voi che sono stati interessati sono stati, e poi c'è una cisterna e dove si scende proprio nella sottoterra, no, eccetera, e c'è, i francescani hanno lasciato lì, non sono i francescani, sono gli assunzionisti, hanno lasciato questo Salmo 88, no, in qualche modo che Gesù avrà sentito, forse pregato, no, nell'inferno della condizione umana nella quale lui è sceso, no, quando è stato preso, no, e poi portato verso la croce. Allora, come dire, il Signore abita anche le disperazioni più forti, più grandi, le ha fatte sue. Per quello quel Salmo, no, fa parte del libro del Salterio. Allora, domani leggeremo dei salmi, ok? Quindi domani e dopodomani l'idea è naturalmente leggerne alcuni per provare a gustarli, a entrare e così a farceli conoscere di più e ancora di più amarli, no? Già li amiamo, ma vogliamo conoscerli.